Reverendissimo Padre Generale, Gran Cancelliere, Rettore Magnifico, Presidente della Commissione Scotistica, gentili professori e studenti, cari confratelli, gli studi su Don Scotto mi hanno fatto per forza umile. Questo mi aiuta molto anche per il mio lavoro come vescovo ausiliare, anche un'occasione per diventare più umile. A causa di questo i miei studi sono intorno a una possibile comprensibilità del pensiero di Giovanni Don Scotto. E anche ho scelto il titolo, adesso il nuovo titolo è così: scandagliare, non scandalizzare, scandagliare con il beato Scotto fino ai limiti del pensabile e oltre, punto interrogativo. Ci avviciniamo al tema. Martin Heidegger, il più grande filosofo tedesco del XX secolo, con una risonanza internazionale vastissima, in un'intervista che risale all'anno 1954, ricorda con un sentimento di gratitudine che il suo percorso filosofico scaturisce proprio dalla teologia. Traducendo con parole mie, Heidegger asserisce: senza questa formazione teologica non sarei mai approdato al pensare. Herkunft aber bleibt stets Zukunft. Provenire, derivare, rimane sempre avvenire. Se non si sapesse chi è l'autore di questa affermazione, difficilmente la si attribuirebbe al filosofo tedesco, esprimendo il concetto che la filosofia è quasi subordinata alla teologia. In realtà questa citazione non va fraintesa proprio alla luce delle riflessioni del filosofo tedesco su una possibile filosofia cristiana. Cito adesso nuovamente: quando a una filosofia cristiana, essa non è che una specie di ferro ligneo, un mal inteso. Questa citazione a cui si fa volentieri riferimento a voler privare il cristianesimo della sua valenza razionale e della sua importanza universale risuona quasi come una inconciliabilità fondamentale tra filosofia e teologia. A questo punto è doveroso contestualizzare le affermazioni del filosofo che ci appaiono incongruenti tra loro. La seconda citazione si inserisce nelle introduzioni alla metafisica e risale a una lezione che Heidegger tenne durante il semestre estivo nell'anno 1935. Successivamente alla stesura della sua opera principale Sein und Zeit, capolavoro che rappresenta una pietra miliare nel panorama filosofico moderno. Siamo in una fase in cui Heidegger si trova già al culmine del suo pensiero filosofico. Nonostante la citazione sia frutto, espressione della sua maturità intellettuale, e nonostante l'affermazione dell'apparente incompatibilità tra filosofia e teologia, nel 1954 Heidegger ricorda con un sentimento di riconoscenza e gratitudine che l'origine del suo pensiero filosofico coincide con la teologia. Dal mio punto di vista anche la teologia svolge per la filosofia una funzione di levatrice, come sostiene Socrate, in merito al suo ruolo nella conoscenza della verità. La teologia avvia il pensiero in modo tale che il pensiero stesso si liberi, si disancori dalla sua origine. Perché abbiamo voluto introdurre Scotto con questo riferimento a Heidegger? Il filosofo tedesco è autore di un'abilitazione su un libro che a quel tempo si attribuisce a Don Scotto, ma che in realtà non è di Scotto, come ha successivamente dimostrato il lavoro della commissione scottista. L'autore del libro è in realtà un discepolo di Scotto. Suppongo che Heidegger abbia avuto un legame con Scotto più forte che di quello che egli stesso abbia voluto riconoscere a suo tempo. Nell'anno 1960 il filosofo tedesco fu invitato ad un congresso su Scotto tenutosi ad Oxford, a cui si è rifiutò di partecipare, prendendone le distanze e sostenendo che questo tipo di filosofia non aveva più importanza nella sua riflessione filosofica. Mi domando cautamente se riguardo alla filosofia di Scotto Heidegger non avrebbe dovuto avere anche un sentimento di gratitudine, ponendosi proprio all'inizio, all'origine della sua carriera accademica. Per rispondere a questa domanda potreste elaborare una tesi sul traccio di Scotto nel pensiero di Heidegger. Dovrebbe essere uno spunto per l'Università dei Frati Minori. Mi metterei volentieri a vostra disposizione. Anche in Scotto troviamo una frase che ci rimanda alla citazione di Heidegger. Nell'Ordinatio Scotto scrive: «Metafisica est theologia finalita et principalita». La metafisica è il campo del pensare che ha la sua origine e la sua finalità ultima nella teologia. Per mostrare questa vicinanza e differenza tra filosofia, tra pensare e credere, è sufficiente pensare che Scotto, pur essendo essenzialmente teologo, sfrutta ogni occasione per filosofare, come dice il grande maestro della filosofia medievale, Etienne Gilson. La prova di Dio elaborata da Scotto nel trattato del primo principio è la sintesi filosofica del pensiero scottistico. Scotto comincia questo trattato con una preghiera e termina con una preghiera. Al principio è preghiera, alla fine è preghiera. Al principio è teologia, alla fine è teologia. Il pensiero si colloca esattamente in mezzo. Abbiamo voluto scandagliare l'ambito della teologia e filosofia, la loro concordanza. Adesso vogliamo analizzare il pensare delineare attraverso Scotto la proprietà del pensare per giungere ai limiti, ai confini del pensabile. Esaminando il percorso filosofico di Don Scotto si avverte un procedere cauto verso l'ultima realtà delle cose. In questo senso il filosofo si può definire un fenomenologo, come sostiene il professore Walter Hörs. Il suo modo di pensare è piuttosto indiretto, portato a considerare innanzitutto l'ambiente circostanze anziché impossarsi, appropriarsi direttamente del centro, del fulcro delle cose. In tal modo il centro si manifesta in base all'ambiente, alle condizioni in cui si trova. Questo concetto emerge per esempio nel commento della metafisica di Aristotele, quando Scotto discute su quale sia il primo oggetto della nostra potenza cognitiva. In realtà questa sua questione filosofica è una critica della ragione, per usare le parole di Kant, uno scandagliare le potenzialità della facoltà cognitiva. Illud est primum objectum potentiae cognitive sub cuius ratione cognoscuntur omnia alia ab illo, sicut patet de objecto visus. Che cosa significa primum objectum? La definizione non denomina una sostanza, un fundamentum in concussum che garantisce la conoscenza. Il primum objectum non si lascia determinare direttamente. Scotto lo descrive mediante la metafora della luce. Sicut patet de objecto visus. Cosa intende Scotto con tale espressione? Il primo oggetto del vedere non è l'oggetto che si vede, che si mostra per primo, bensì la luce, ciò che rende visibile la cosa da vedere. In termini kantiani si potrebbe dire che il primo oggetto non è un oggetto, ma oggettualità, Gegenständlichkeit, il frutto di un incontro quasi a metà strada tra il soggetto conoscente e l'oggetto in sé, in particolare nel campo dei sensi. In questo campo soggetto e oggetto diventano cause complementari e indispensabili che insieme danno vita al concetto. Nel pensare soggetto pensante e oggetto pensato si incontrano in modo che il soggetto da una parte si estenda a tutto ciò che si lascia universalizzare. L'intelletto esplica la sua funzione principale che è universalizzare, generalizzare, compito centrale nella sua dimensione raziocinante, intelligibus universale. L'intelletto determina l'oggetto. Alla funzione determinante del soggetto corrisponde, da parte dell'oggetto, una disposizione alla determinazione. L'oggetto tuttavia non si esaurisce in questa disposizione essenziale, mostrandosi anche nella sua proprietà, particolarità, individualità e nella sua unicità. Di nuovo avvalendoci delle parole di Kant, l'oggetto in questa peculiarità tocca i nostri sensi, o volendo usare un'espressione medievale, sentimus singulare. In questa ultima attività oggettiva, la funzione causale del soggetto è quasi passiva. In ogni processo cognitivo c'è, da una parte, qualcosa che si lascia determinare, una comunanza, un insieme che afferra la parte essenziale, universale, omettendo l'individuale e il particolare. L'essenziale è determinabile perché prescinde dall'individuale senza tuttavia escluderlo. Ai fini di una conoscenza compiuta manca sempre questa ultima realtà dell'oggetto. Scopo chiama queste mancanze ultime differenze. Al determinabile deve corrispondere il determinante, il già conosciuto, ciò che rimane sempre determinato, necessita costantemente di un elemento rimanente determinante. Per esempio, io posso conoscere molto bene un uomo da anni, posso descriverlo perfettamente, ma non posso conoscere definitivamente e totalmente la persona di tale uomo. Chi è questo uomo nella sua ultima unicità? Questa conoscenza si realizza soltanto quando la persona si apre. Tale principio si estende a tutti i livelli della conoscenza. Il primo obiettivo o oggettualità è composto da una parte dall'essenziale comune e dall'altra parte dall'individuale differente particolare. Il primo obiettum consente alle cose di essere comprese nella loro totalità e anche nelle loro particolarità. Rappresenta la prospettiva principale, la struttura da cui il soggetto osserva e comprende le cose, frutto dell'incontro tra particolare e universale. L'oggetto e il soggetto dunque sono cause parziali che insieme conducono alla conoscenza. Scott distingue tre prospettive principali. Il primo obiettum in ordine temporis, in ordine perfectionis e in ordine adequationis. Sulla scia di Aristotele fondamentale è la concezione per cui la conoscenza parte dai sensi. Nel pensiero filosofico di Scotto questo concetto subisce una trasformazione. Tutta la nostra conoscenza è condizionata dai tatti sensoriali. Persino al concetto di Dio si approva partendo dalla realtà sensibile. Per Scotto non esiste un'illuminazione che prescinde dalla nostra conoscenza in statu viatoris. La conoscenza parte dall'esperienza dei sensi, dal vedere, dal sentire, ma già qui si impone una struttura essenziale, comune e una struttura individuale. In ordine temporis prevale tuttavia la comunanza. Questo processo lineare temporale ha in sé l'inclinazione ad andare verso l'elemento particolare, ma senza tralasciare la componente universale. Innanzitutto si percepisce l'uomo e in un secondo momento la persona, l'individuo nella sua singolarità. Fenomeno il secondo primo obiettivo si riferisce all'oggetto più nobile, più elevato, perfetto che l'uomo possa conoscere, ossia, come già aveva sostenuto Aristotele, cioè Dio. Ci troviamo qui alla fine della conoscenza, dove l'elemento sensibile viene meno e la sua importanza si limita alla creazione di un concetto con cui possiamo comprendere Dio. Secondo Scott, il concetto più appropriato di Dio è l'ens infinitum, concetto a cui ci accostiamo attraverso la nostra conoscenza naturale a partire dunque dai sensi. Il contenuto di codesto concetto dice ciò che Dio non è, piuttosto ciò che Dio è. Dio è infinito indica un modo privativo. Dio, che si può tradurre così, Dio non è un ente finito. Se Dio è il primo obiettivo della nostra conoscenza, è Dio stesso a garantire e condizionare il suo essere conosciuto. Dio si rivela. Nel prologo dell'Ordinatio, capolavoro di Scotto, il filosofo attribuisce un ruolo significativo al concetto di potentia obedientialis. Si pone la questione se l'uomo nello stato isto sia in grado di conoscere Dio e afferma che il soggetto non può giungere a Dio a partire dalle sue facoltà conoscitive. L'uomo è l'ascoltatore del Dio, che gli si rivela. Il compito dell'uomo è predisporsi a ascoltare, aprirsi a Dio. L'attività dell'uomo non consiste nel comprendere la parola di Dio attivamente, nel senso stretto della parola, ma nel mettersi in disposizione verso Dio, così che la parola di Dio gli possa arrivare. Come afferma Scotto, assentire a questa verità necessita un movens supernaturale revelans. Sintetizzando, nella conoscenza sensibile, la relazione tra comune essenziale e individuale corrisponde a un rapporto tra il massimo, non in termini di estensione ma di determinabilità e definibilità, e il minimo delle differenze, delle singolarità. Un uomo, per esempio, si lascia definire così precisamente nella sua umanità da essere, come sostiene Scotto, in quid, cioè totalmente determinato. Eppure in tale riconoscimento generale non si tralascia la sua unicità, la sua singolarità, la sua personalità. Per colui che ama, invece, avviene esattamente l'inverso. Non si amano i caratteri comuni, generali, bensì l'uomo nella sua particolarità, nella sua personalità. Nella conoscenza in ordine perfectionis avviene il contrario. La comunanza, la determinabilità è minima. Si riduce al fatto che Deus est ens, mentre la differenza chi Dio è massima. Vorrei chiarire con un esempio. La prova ontologica di Dio di Anselmo d'Aosta, Aliquid quom nihil meius covidare potest, non si lascia rifiutare, non si lascia respingere nel momento in cui si accettano le premesse, nonostante questa definizione di Dio appaia molto chiara. Ben sappiamo che con tale definizione nessuno è diventato credente. Un risultato su Dio ottenuto solamente attraverso i mezzi della razionalità, sola azione, rappresenta in termini metafisici un traguardo di estrema importanza che tuttavia non potrà mai sostituire l'incontro attuale con Dio dal momento che viene a mancare quel coinvolgimento emotivo che Scotto denomina actus ultimus. Questo atto ultimo si pone all'origine di ogni conoscenza di Dio. Avvalendoci delle parole di Karl Rahner, possiamo concludere asserendo che non si pensa e poi si crede, ma prima crediamo e poi pensiamo. Quest'ultima attualità, descritta da Scotto attraverso il concetto della differenza ultima, non si lascia determinare, ma solamente denominare. Per Scotto questo è il momento cruciale in cui emerge la sfida della metafisica. La metafisica deve essere collegata al mondo sensibile da una parte, conoscere parte necessariamente dai sensi, ma dall'altra parte, in quanto scienza universale, non può escludere, non può prescindere da Dio. La filosofia degli antichi greci conosce una crisi profonda nel momento in cui si afferma la nuova concezione di Dio che non è più parte del mondo, ma si colloca in una trascendenza assoluta. Il Dio cristiano non si pone in una relazione naturale, ma soprannaturale rispetto al mondo. Di qui la domanda su quale sia il primo obiettum della metafisica, che Scotto denomina il concetto della conoscenza in ordine ad equationis. Si tratta dell'ordine del in tedesco Angemessenheit, della conformità, della corrispondenza. A cosa deve corrispondere, deve essere conforme il primo obiettivo? Prima di tutto al soggetto, alla nostra facoltà cognitiva che muove sempre dalla realtà empirica, e in secondo luogo alle diversità degli oggetti che agiscono naturalmente sul nostro intelletto e degli oggetti che stanno in rapporto soprannaturale rispetto al nostro intelletto, come Dio e gli altri grandi temi della metafisica, il mondo come totalità e l'anima dell'uomo. Scotto concepisce il primo obiettivo in ordine ad equationis, ens in quantum ens, rifacendosi qui al pensiero aristotelico. L'ens svolge una duplice funzione nell'ambito dell'oggetto materiale, si riferisce da una parte alla totalità dell'essere che nulla esclude, nihil excluditur, dall'altra ad un ente concreto. In entrambi i casi l'ens viene pensato in quanto oggetto formale nella propria totalità.